chi vive nella dimensione della gratuità.
E questa gioia totale è realizzata ormai in noi, non perché non ci sono più difficoltà, incertezze, prove, confronti, ostacoli, morte, ma perché c'è la Signoria di Gesù che ci coinvolge in una prospettiva tale per cui la nostra vocazione alla vita si realizza in pienezza. Ed ecco, ci ritroviamo coinvolti in un disegno di unione cattolica, universale. E qui, versetti 9, 10 e 11, lui fa riferimento in modo esemplificativo a dei percorsi di vita. Da prima parla del fratello di umili condizioni, poi parla del ricco, il fratello che è tapinos, dice qui, che si rallegri della sua elevazione, si rallegri, sia fiero di come quella piccolezza è divenuta per lui tramite di elevazione, dice, e poi si rivolge al plusios, il ricco, e si rallegri, il verbo è sottinteso, della sua umiliazione, del fatto che è diventato piccolo, della sua tapinosis. C'è il tapinos, il fratello piccolo, e c'è la tapinosis, la piccolezza. E dunque la fierezza del ricco sta nel fatto di essere rimpicciolito. Di essere rimpicciolito. Perché, prosegue qui, passerà come fiore d'erba il ricco. Quella che era quella posizione di presunta sicurezza, autosufficienza, garanzia rispetto a tutti gli ostacoli, passerà come il fiore dell'erba. Qui c'è di mezzo la citazione di Isaia 40, il poema che introduce il libro della consolazione di Israele: consolate, consolate il mio popolo. Ebbene, come il fiore dell'erba che già è secco dopo che ha manifestato la sua bellezza la mattina, a sera non arriva, e l'erba falciata, e così si leva il sole col suo ardore, fa seccare l'erba e il suo fiore cade e la bellezza del suo aspetto svanisce, e così anche il ricco appassirà nelle sue imprese. Vedete, questo appassimento del ricco non è dichiarato qui come la condanna del ricco, ma come il rimpicciolimento del ricco che lo metterà finalmente in grado di intraprendere quel cammino di elevazione che è il cammino di ritorno, di conversione alla pienezza della vita. Sono i frutti che siamo in grado di registrare per come l'evangelizzazione sta crescendo e per come l'evangelizzazione riguarda tutto quello che nella nostra esperienza umana è l'impatto con le prove della vita, che diventano occasioni di apertura, a un coinvolgimento nel mistero che ci avvolge nella sua gratuità, che ci conferma così nella nostra vocazione originaria. E vedete, nel frattempo si sviluppa quella che è una vera e propria avventura che si chiama fraternità, perché il fratello tapinos è il ricco, ecco, e vedete il ricco che si rimpecciolisce, e il tapinos, il piccolo, è colui che conosce la fierezza di un inserimento nel disegno della gratuità, rivelazione del mistero e attuazione in noi della nostra vocazione alla vita, l'avventura della fraternità, che peraltro vedete l'avventura che riguarda proprio il nostro Giacomo nella sua condizione di giudeo in rapporto a coloro che vengono dal paganesimo, avendo alle spalle tutta una lunga storia passata attraverso tante generazioni, nel corso della quale l'identità di un giudeo è stata definita in maniera da distinguere, rimuovere i contatti, garantire l'alterità. E adesso la diversità è confermata, non è che viene banalizzato, questo vale anche per Paolo peraltro, ma la fraternità. E qui vedete il testo che stiamo leggendo, adesso giunge a un primo momento ricapitolativo con una beatitudine. Beato l'uomo, ecco, beatitudine, già, è un linguaggio propriamente evangelico, Makarios, beato l'uomo che sopporta la tentazione, dove il termine tentazione è il termine che altrove, nel versetto 2 che leggevamo poco prima, era espresso con il termine prova o prove al plurale. Adesso tentazione è lo stesso termine in greco, il pirasmos. E beato l'uomo che sopporta, vedete, è questo farsi carico delle situazioni, è questa pazienza di cui già ci parlava. Qui il verbo che appartiene allo stesso ambito di significato del sostantivo, quella pazienza o perseveranza di cui ci ha parlato precedentemente, sempre nel versetto 3. Ebbene, beato l'uomo, quella beatitudine, è la gioia totale, la gioia totale. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché una volta superata la prova riceverà la corona della vita. Vedete, questa beatitudine riguarda quella capacità di resistere nella prova che conduce alla pienezza della vita. E questo non perché qualcuno è più robusto di qualcun altro, ma perché c'è di mezzo la Signoria di Gesù, c'è di mezzo l'Evangelo. E l'Evangelo, vedete, ci riguarda proprio là dove siamo provati, là dove siamo rimandati all'evidenza dei nostri limiti, delle nostre insufficienze e della nostra condizione mortale. Grande gioia, perché là è la Signoria di Gesù che ci coinvolge in una prospettiva che ci ridà la fierezza, la dignità, la consapevolezza in noi della nostra vocazione alla vita, e tutto questo, vedete, in un contesto di fraternità che si sta straordinariamente e davvero in maniera indicibile si sta allargando. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché una volta superata riceverà la corona della vita. La corona è il segno della vittoria, una gara. Noi oggi, per come vanno le cose, secondo le nostre abitudini, diamo una medaglia, e gli antichi davano una corona, la corona, ecco, la corona della vita. C'è di mezzo un combattimento, però c'è di mezzo una gara, c'è di mezzo una corsa, c'è di mezzo una fatica, c'è di mezzo una prova, certo, ma le promesse di Dio si sono compiute, Gesù è Cristo. E allora qui dice, superata la prova riceverà la corona della vita, che il Signore in realtà in greco è un termine che non compare, ma che lui ha promesso, lui è l'autore della promessa, il Dio vivente, a quelli che lo amano. Dunque c'è di mezzo il combattimento, non è che siamo esentati, non è che improvvisamente abbiamo ricevuto il beneficio di essere incapsulati dentro a una garanzia di benessere, di stabilità, di sicurezza, di successo. Niente affatto, ma è il combattimento della vita. E d'altra parte è così che le promesse di Dio si compiono, secondo quelle che sono state le sue intenzioni originarie nella nostra vita umana. E finalmente, ecco, abbiamo ritrovato il fiato che ci rende capaci di raggiungere alla meta vittoriosi con la corona, perché ormai siamo in grado di affrontare tutte le relazioni, anche tutti gli ostacoli, instaurare e gestire tutte le relazioni passando attraverso i limiti che comunque ci conviene, nella gratuità dell'amore. Beato l'uomo, ecco perché beato, perché sopporta la tentazione e una volta superata la prova riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Dove, vedete, amarlo significa esattamente quello che poco prima definiva come l'immersione, l'affidamento, la consegna del nostro vissuto a quella che è l'economia del gratuito, a cui non sfuggiamo più, non cerchiamo più di arretrare o di rinchiuderci o di difenderci o di renderci protagonisti. Ecco la gratuità dell'amore. E questo, vedete, qui consente questo passaggio che qualifica in maniera definitiva il valore della nostra vocazione alla vita. Per il nostro maestro rievoca tutto quello che è la storia delle promesse. Quando lui parla di promesse qui sa di cosa sta parlando, c'è tutta la storia della salvezza di mezzo. Ma adesso, vedete, siamo alle prese con le promesse compiute, le promesse realizzate in colui che è il Messia, protagonista, ed ecco quella, vedete che questo poi è il linguaggio di tutto il Nuovo Testamento. Pensate al cantico della Madonna, quando la Madonna dice: coloro che lo amano, si è ricordato della misericordia promessa ad Abramo suo padre e adesso realizzata per sempre. È il cantico della Madonna, il Magnificat. Ecco, e adesso vedete questo vivere attraverso tutto le strettoie che dobbiamo affrontare, vivere nella gratuità dell'amore che abbiamo ricevuto, che trasmettiamo, che passa attraverso di noi, questo tuffo in una corrente che subito il nostro maestro ha adesso ricapitolato come l'attribuzione alla vita dei discepoli del Signore di una beatitudine, la beatitudine nel senso forte e proprio del termine, e cioè la abilitazione alla pienezza della vita. Le beatitudini sono delle congratulazioni. Congratulazione perché ce l'hai fatta. Ecco, quando Gesù pronuncia nel suo discorso le beatitudini, ecco, congratulazioni, ci siamo, il regno è per te, per voi, è per i poveri, è per i miti, è per i derelitti. Certo, ci siamo. E qui vedete il nostro maestro ribadisce in modo così essenziale, ma in modo anche così sapiente, possiamo ben usare questo avverbio, la beatitudine che ricapitola tutto il messaggio evangelico. E di seguito adesso, dal versetto 13, arriviamo alla fine del capitolo, poi ci fermiamo. Qui adesso vedete lui ritorna sul termine prova, ma non è soltanto il termine, il vocabolo prova, il pirasmos, ma su tutta la problematica che l'uso di quel vocabolo rievoca. E infatti dice: nessuno, quando è tentato, quando è messo alla prova, tutte le prove che sono state citate in termini allusivi, che noi possiamo citare punto per punto, possiamo aggiungerne sempre innumerevoli altre manifestazioni, fino alla prova per eccellenza, il limite che chiude e a cui nessuno sfugge, cioè la morte. Ebbene, nessuno, quando è tentato, dica: sono tentato da Dio. Perché? Perché Dio non può essere tentato dal male, lui, e non tenta nessuno al male. Vedete, qui adesso lui sta impostando un discernimento che ci riguarda proprio là dove siamo messi alla prova. C'è nell'essere provati da prendere atto di come emergono i negativi e di come viceversa emergono i positivi. Che cosa di negativo emerge dalla prova? Adesso, versetto 13, che stavo leggendo, arriviamo al versetto 15. Nella prova, vedete, la prova è come una strettoia, come un nodo, è come un laccio, è come un impatto che provoca questa comparsa del negativo. Leggo: nessuno dica che è Dio, ma ciascuno piuttosto, ecco il versetto 14, è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce, e poi la concupiscenza concepisce e genera il peccato, e il peccato, quando è consumato, produce la morte. Dunque, nella prova noi siamo messi in grado di registrare quello che viene da noi. C'è una disfunzione strutturale nella nostra condizione umana. E vedete qui tre termini che assumono una rilevanza, per così dire, tecnica, in questa ricostruzione di un itinerario antropologico. Il primo termine è epizimia, il desiderio, la concupiscenza. Il secondo termine è il peccato. E il terzo termine è la morte. Concupiscenza, peccato, morte. Ecco, la concupiscenza che attrae, che qui dice è seduttiva, è seduttiva, no? Muove quelle leve, produce quelle tensioni, quegli approcci mediante le relazioni di cui siamo incapaci nel rapporto con il mondo, per cui ecco, ricadiamo all'interno di questo risucchio. Per cui la nostra struttura antropologica precipita in se stessa, e allora ecco il peccato, che è questa pretesa di dominare, di gestire, di intrappolare, di occupare gli spazi e governare le cose attorno a noi, e le cose sono anche persone, sono anche situazioni, sono anche le complesse articolazioni di una vita sociale, ad uso e consumo della nostra soggettività umana il peccato, e questo è un'autocondanna a morte. Questa fenomenologia del risucchio interno della nostra struttura antropologica, come stavo dicendo, lascia intendere poi l'incursione esterna di una pressione che altrove viene senz'altro attribuita al tentatore, a colui che ci mette alla prova, alla pressione demoniaca. E comunque sia, qui c'è di mezzo una disfunzione del nostro impianto antropologico, ma questa disfunzione, vedete, noi la verifichiamo, la riconosciamo, la decifriamo proprio là dove siamo messi alla prova. Nel tempo della prova, ecco, si stringe questo nodo, e allora emerge, affiora, qualche volta addirittura in modo sovrabbondante esplode questo deposito di veleno che portiamo dentro di noi: la concupiscenza, il peccato e la morte. Dove il verbo produrre, vedete, è verbo che in greco qui, in questo caso, ha a che fare con un potere generativo. Il peccato genera la morte, cioè non è semplicemente un effetto collaterale, marginale, eventuale, ma il peccato è proprio intrinsecamente mortifero, è intrinsecamente generatore di morte. Perché? Ma perché il peccato è sempre una negazione della vocazione alla vita. E là dove la vita è negata, lì è generata la morte. Il peccato è sempre un effetto prodotto da quella concupiscenza che ci rinchiude dentro all'orizzonte dove le relazioni, nella loro gratuità, nella loro libertà, nella loro trasparenza, sono rifiutate. E là dove le relazioni sono negate, ecco che la vita si rattrapisce in se stessa, è prigioniera di se stessa la vita, che precipita nell'autosufficienza presunta di un desiderio che in realtà non ha altra capacità di realizzare se non la morte. E allora, versetto 16, il positivo che appare nella prova, dove dice: non andate fuori strada, fratelli miei carissimi, ritorna quel appello alla fraternità con l'aggiunta di un aggettivo, anche in questo caso niente affatto trascurabile, agapiti, dice, carissimi miei fratelli, non andate fuori strada, non fatevi ingannare. E ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene dall'alto e discende dal Padre della luce, nel quale non c'è variazione né ombra di cambiamento. Di sua volontà egli ci ha generati, e ritorna lo stesso verbo, ma adesso vedete nel suo valore positivo, verbo generare, con una parola di verità, perché non noi fossimo come una primizia delle sue creature. Vedete, abbiamo a che fare ancora una volta in maniera esplicita con la gratuità di tutto nell'ordine della creazione, quella gratuità a cui già eravamo rinviati nel versetto 5 che leggevamo precedentemente. Dunque, non andate fuori strada, sia ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene dall'alto, ecco. Vedete, noi viviamo in quanto siamo inseriti in questa circolazione di doni che gratuitamente si dispiega nell'universo, nel tempo, nello spazio, e la nostra vita si realizza in quanto siamo sintonizzati con questa gratuità che è rivelazione inconfondibile dell'iniziativa originaria di Dio, che pervade la totalità degli eventi, delle presenze, delle componenti del creato. Ogni buon regalo, ogni dono viene dall'alto, ecco. Il padre della luce, interessante questa espressione, vedete, il padre della luce. La luce è la prima delle creature, secondo l'antico racconto, ne parlavamo con alcuni di voi senz'altro in altre occasioni. La luce è prima delle creature, il primo giorno, secondo quell'antico racconto, ricordate, ma non soltanto perché poi dopo quel primo giorno vengono gli altri, dopo quella prima creatura vengono gli altri, ma è prima nel senso che contiene tutte le altre creature. Tutte le altre creature sono immerse nella luce, incastonate nella luce, sono tuffate nella luce. La luce è la prima creatura in quanto guardiamoci attorno anche in una giornata come questa. La luce definisce i contorni, esalta i colori, garantisce le distinzioni, le differenze, le misure. La luce è il contenitore del creato, è la prerogativa di quel valore che compete a ogni creatura, in quanto nella luce ogni creatura è creata. Ogni creatura è creata nella luce. Ogni creatura è dono nella luce, è gratuitamente donata nella luce. La luce come garanzia della gratuità, come rivelazione, come epifania del gratuito, che pervade, contiene, struttura la totalità di ciò che esiste, nel tempo e nello spazio. È la nostra vocazione alla vita. In lui era la luce era la vita del mondo. Ricordate il prologo del Vangelo secondo Giovanni. La luce era la vita del mondo. Ebbene, vedete, ogni creatura è nella luce, e la paternità di Dio che è la paternità nella luce, della luce, è un'espressione a cui non siamo abituati, ma discende dal padre della luce, la paternità di Dio. E quando lui dice padre, vedete, lo dice all'interno di quella che è ormai la novità che è caratteristica inconfondibile della vita nuova di coloro che hanno incontrato il Signore vivente, Gesù, il Figlio, rivelatore della paternità di Dio, ed è il Padre della luce. Dunque, come noi siamo immersi in questa che già più volte ho definito economia del gratuito. Sta parlando di queste cose nel senso che nella prova noi siamo condotti ad affacciarci su questo orizzonte. In qualche modo siamo costretti ad affacciarci, siamo stretti in quel modo per cui prima diceva viene fuori il veleno. Siamo stretti in quel modo in maniera tale che non c'è più un retroterra, non possiamo più scappare. È vero. Il rischio è che ancora ci sia un tentativo di quel genere, ma adesso il padre della luce, ed è un tuffo nella luce, là dove qualcuno potrebbe avere l'impressione di tuffarsi nel vuoto, nel rischio, nel dramma, e d'altra parte tutto ciò che è dramma nella nostra condizione umana obbedisce alla paternità di Dio. Dal momento che la paternità di Dio si è rivelata a noi attraverso la signoria di Gesù, la sua vittoria sulla morte, la sua vittoria sul dramma, la sua vittoria sul negativo, la sua vittoria su quella che è la nostra condizione umana prigioniera di se stessa, noi prigionieri di noi stessi, se non fosse vero che è proprio la sua signoria che si è manifestata là dove noi sprofondiamo nelle conseguenze del nostro fallimento, ed ecco la paternità di Dio che ci colloca al nostro posto attraverso le prove che sperimentiamo nella totalità degli eventi, nella luce del creato, ci rimette al nostro posto, il Padre della luce, nel quale, vedete, non c'è variazione né ombra di cambiamento in Lui. Di sua volontà egli ci ha generati, e vedete come adesso, come già io anticipavo a modo mio, il nostro maestro ci conduce a quello che è il dono per eccellenza che noi abbiamo ricevuto e dice che voi avete ricevuto, che è l'Evangelo. Di sua volontà ci ha generati con una parola di verità. Ecco, questa espressione è quella che noi ricapitoleremmo a modo nostro con il termine Evangelo, e a modo nostro ci intendiamo. La parola di verità, che poi è la sintesi di tutto un lungo percorso, una lunga storia, un cammino, la rivelazione, fino alla pienezza, quello che è avvenuto nella incarnazione della parola, la parola che si è fatta carne, la parola che è il figlio rivelatore della paternità di Dio, è il figlio che è passato attraverso la nostra condizione umana fino alla morte. Ebbene, adesso dice il supremo dono che abbiamo ricevuto nel contesto in cui tutto ci è donato, quale che sia la prova che stiamo affrontando, fin dentro alla morte, e anche quel modo di morire ormai rientra dentro all'economia del gratuito, perché in quella morte la signoria di Gesù ci contiene, ci assorbe e ci ricapitola in se stessa e ci restituisce alla paternità di Dio. Dunque in Lui non c'è variazione, non c'è ombra di cambiamento, di sua volontà egli ci ha generati. Vedete, questo verbo era usato per portarci alla morte nel versetto 15, adesso qui nel versetto 18 ci ha generati con una parola di verità, che è l'Evangelo, perché noi fossimo come una primizia delle sue creature. Dunque, in questo travaglio generativo, vedete che il verbo generare implica un travaglio. Come è travagliato il nostro precipitare verso la morte, travagliatissimo, tormentatissimo, dolorosissimo, certo, ma è travagliato questo processo generativo che fa di noi le primizie di una nuova creazione. Perché noi fossimo come una primizia delle sue creature. L'Evangelo che abbiamo accolto, che avete accolto, dice, ci siamo, fratelli, carissimi, insiste, versetto 19, lo sapete, fratelli miei carissimi, vedete questo, lo sapete, il verbo di per sé potrebbe essere considerato semplicemente come un semplice intercalare linguistico. Sapete, no, qui c'è di mezzo la sapienza, quella sapienza di cui ci ha parlato. Siete resi conto, ecco, avete acquisito questa sapienza, questa consapevolezza circa la vocazione alla vita, che vedete, qui adesso viene collocata dal nostro maestro nell'atteggiamento dell'ascolto, nell'acquisizione, meglio, di una posizione di ascolto. Avete questa sapienza, è l'Evangelo che vi ha coinvolto, è l'Evangelo che vi ha ristrutturati, è l'Evangelo che collocato in una posizione di ascolto. E adesso spiega meglio, leggiamo. Lo sapete, fratelli miei carissimi, sia ognuno pronto ad ascoltare, ascolto. Nel tempo della prova, già, e nel tempo della prova, vedete, come avviene che noi realizziamo quel valore positivo di cui ci ha appena parlato, consumiamo quella consapevolezza sapienziale, feconda, generativa di cui ci ha parlato. Nella prova siamo messi nella posizione degli ascoltatori e come si spiega, come si presenta e come si illustra questo questo atteggiamento di ascolto. Leggiamo e capiamo subito meglio. Sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. Attenzione, perché subito lui definisce questo ascolto non in contrapposizione a quella che noi potremmo chiamare la sordità. Qual è l'opposto dell'ascolto? Sordità. Uno ascolta, uno che è sordo non ascolta. E invece lui pone in contrapposizione all'ascolto la rabbia, lento alla rabbia, l'ira, quindi, l'orghì, la rabbia. Dunque l'ascolto si definisce in quanto questo ascolto di cui sta parlando, questo ascolto sapienziale, questo ascolto che stiamo acquisendo e nel quale ci stiamo maturando proprio nel tempo della prova, è alternativo rispetto alla rabbia, perché viceversa, vedete, c'è un ascolto rabbioso. E dice, perché l'ira, eccola qui, l'ira, la rabbia, l'ira, versetto 20, dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. C'è un ascolto che è ribelle, chiamiamolo pure ascolto, e adesso lui definisce e descrive in maniera più corretta, più precisa. Dice perciò, deposta ogni impurità e ogni resto di malizia, accogliete con docilità la parola, ecco l'ascolto, che è stata seminata in voi e che può salvare le vostre anime. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi, poiché, fermiamoci un momento, vedete, c'è un ascolto illusorio. C'è un ascolto che connesso intrinsecamente con un rifiuto. E allora vedete, qui ci sono delle ambiguità che bisogna sfatare, perché qui c'è un caso di impurità, versetto 21, qui il termine impurità è proprio la sporcizia. C'è un nell'animo nostro, là dove dovrebbe essere aperto lo spazio dell'ascolto, ecco, tendiamola così, in modo un po', come dire, un po' quantitativo, in modo un po' logistico, nello spazio interiore dove dovrebbe esserci modo di accogliere l'ascolto, dovrebbe in teoria funzionare così, lì si è accumulata una sporcizia tale per cui quell'accoglienza non avviene, o addirittura c'è un fraintendimento tale per cui nel nostro linguaggio corrente parliamo di un ascolto che in realtà è l'accumulo in noi stessi di tanti motivi per esplodere rabbiosamente. E qui vedete c'è di mezzo un ingorgo spaventoso, e lui dice è un ascolto illusorio. Deposta ogni impurità e ogni resto di malizia, accogliete con docilità, perché altrimenti quella presa di posizione dell'animo ribelle, che si arrocca in se stesso, che accumula in se stesso motivi di risentimento, di protesta, e trasforma l'ascolto in realtà in un vulcano di risentimenti, di effluvi collerici, e allora dice docilità, la parola che è stata seminata in voi, il seme non attecchisce se trova il territorio interiore ingolfato in quella maniera, e allora non c'è salvezza per le anime, non c'è respiro per la vita. Quell'ascolto su cui invece il nostro maestro vuole invitarci a riflettere, quell'ascolto che è prerogativa sapienziale della vita nuova per la quale siamo stati generati, insiste, siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltato, illudendo voi. Ecco, qui eravamo giunti, c'è un ascolto illusorio. Cosa vuol dire? Perché se uno ascolta soltanto e non mette in pratica la parola, somiglia a un uomo che osserva il proprio volto in uno specchio. Ecco, un ascolto illusorio, che è come specchiarsi in se stessi. E vedete, sta dicendo che l'ascolto che realizza in noi quell'accoglienza della parola, della novità, dell'iniziativa, del dono che viene riversato in noi, l'ascolto è immediatamente operativo, è principio di ristrutturazione del nostro vissuto, altrimenti è un ascolto illusorio, cioè è un ascolto che ci chiude dentro a quell'orizzonte su cui il nostro maestro già ha insistito precedentemente, dentro a quel circuito che è autoreferenziale in maniera sempre più soffocante e sempre più distruttiva, corrosiva, mortificante. Allora, infatti, sta dicendo, se uno ascolta, somiglia e non mette in pratica, e non è un ascolto operativo, fecondo, generativo, somiglia a un uomo che osserva il proprio volto in uno specchio, appena si è osservato se ne va e subito dimentica com'era. Dunque è un ascolto che è evanescente, è una dimenticanza che cancella l'immagine, oppure vedete la rimpiange, per cui quello che chiamiamo ascolto è in realtà un tentativo di ricordare quella immagine che è svanita, che è immagine di noi stessi e che continua ad essere vagheggiata, immaginata, forse esaltata, forse nostalgicamente idolatrata, come una esperienza inevitabile di prigionia di noi stessi. E tutto quello che accumula l'ingorgo, che accumula l'inquinamento, che fa del nostro animo interiore una discarica sempre più ingolfata. Se uno ascolta soltanto, non mette in pratica la parola, somiglia a un uomo che osserva il proprio volto in uno specchio. Appena si è osservato, se ne va. Subito dimentica com'era. Vedete che qui l'alternativa, unica alternativa, ma la vera alternativa, consiste da quella novità per cui il nostro sguardo viene intercettato dall'Evangelo. quella novità che viene da Dio, quella novità che è parola che irrompe, parola che si presenta come potenza generativa che rimuove dalle fondamenta tutto il carico di immondizia che ci portiamo dentro, ed ecco questo suo modo di rompere dall'alto, ma di procedere dal profondo e più abissale, inquinamento che abbiamo accumulato. E allora chi invece fissa lo sguardo nella legge perfetta, vedete questa altra espressione che noi traduciamo senz'altro con Evangelo. Evangelo. L'Evangelo, vedete? L'Evangelo ci è venuto incontro laddove il nostro sguardo era fisso su quella immagine che non abbiamo più neanche da riscontrare in uno specchio, perché ce l'abbiamo soltanto dentro di noi e l'abbiamo anche dimenticata, ma l'abbiamo vagheggiata, l'abbiamo ricostruita idealmente a modo nostro e continuiamo a rimuginare in noi stessi quello che avremmo potuto essere, che non siamo, e che vogliamo essere, e che nello stesso tempo diventa il motivo della nostra disperazione più amara e più distruttiva. Ed ecco l'Evangelo, la legge perfetta. La legge, vedete, della libertà giunge qui, vedete tutte espressioni che hanno a che fare direttamente con l'Evangelo. Quel dono che viene da Dio, Padre della luce, che raccoglie tutto il carico di immondizia, di inquinamento, colui che ha dimostrato di essere Signore. Là dove la nostra malizia umana ha scelto la morte, peccato, e lui ha dimostrato di essere il Signore. Ed ecco il Figlio che ha portato a compimento la rivelazione della paternità di Dio, la legge perfetta. Ecco come è restaurata la nostra vocazione alla vita. Ve ne siete resi conto, dice il nostro maestro, la legge della libertà. Allora chi resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che mette in pratica. E vedete, l'ascolto allora diventa, come già abbiamo constatato qualche riga prima, diventa operativo, ma nel senso che davvero è un ascolto che ci coinvolge in quel processo generativo che ci riabilita alle relazioni, ci riapre al contatto con il mondo, ci restituisce la gioia di verificare come in tutti i limiti che incontriamo in noi stessi, fuori di noi, nel rapporto con il mondo, in realtà quegli stessi limiti diventano tramiti aperti di comunione, di riconoscimento, di fraternità, di condivisione, di immersione nella luce del creato. L'avventura della fraternità attraverso la condivisione di questa di questo processo generativo che ci riguarda tutti personalmente e tutti insieme proprio attraverso quella parola che ci scava fino alla radice di noi stessi, passando attraverso tutti gli strati del nostro inquinamento interiore e facendo di noi degli ascoltatori. E questo è fondamento di comunione universale. Nella luce del creato, ricomposto secondo la volontà del Padre. Non un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica. Questi troverà la sua felicità. Vedete che qui ritorna la beatitudine. Questi, versetto 22, ecco, no, c'è scritto 22, c'è scritto?
25.
C'è scritto 25?
Forse.
25.
Ecco. Macarios dice 25, ecco. C'è scritto 25? No, c'è scritto. Aiutatemi a vedere, a leggere un numero, sui 25.
C'è i 25. Sì.
Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, il resto non come ascoltatore, ma come uno, questi sarà Macarios, ecco. Beato lui, ritorna quella beatitudine che leggevamo nel versetto 12. Beato l'uomo che, e dunque beato troverà la sua felicità, traduce la mia Bibbia, nel praticarla. Dunque è una parola ascoltata che allora, vedete, ristruttura tutto l'impianto della nostra condizione umana e ci ristruttura proprio là dove i limiti per i quali potevamo accumulare in noi strati infernali di amarezza, di disgusto, di rabbia. Ed ecco, quegli stessi limiti diventano occasioni propizie di crescita nella capacità di relazionamento, di incontro, di immersione nella gratuità dei doni d'amore mediante i quali Dio si è rivelato fino alla pienezza in cui tutto ci è stato donato nella Signoria di Gesù. E allora, ecco, leggiamo ancora i versetti 26 e 27, poi ci fermiamo. Se qualcuno pensa di essere religioso, se qualcuno pensa di essere devoto, qui è la devozione. Il capitolo primo che stiamo leggendo, ma adesso arriviamo al termine di esso, capitolo primo... in qualche modo una prima parte di questa cosiddetta lettera di Giacomo. In tutto sono 5 capitoli, ma questo primo capitolo sta per conto suo. Possiamo dare un titolo adesso, ormai siamo in grado di intenderci: la vita nuova nel discepolato di Gesù. La vita nuova nel discepolato di Gesù, la vita vera, nuova perché è vera, perché è la vita, la vocazione della vita nel discepolato di Gesù. E allora, se qualcuno pensa di essere religioso ma non frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana. Dunque una devozione è ingannevole, perché qui l'attenzione adesso è rivolta all'uso della lingua. Vedremo tra non molto che il nostro maestro dà grande importanza, ma in continuità con tutta la tradizione sapienziale, all'uso del linguaggio, perché l'uso del linguaggio è lo strumento primario della comunicazione, quindi è la relazione, e la vita sta nelle relazioni, quindi il linguaggio è molto importante, e lo vedremo meglio. Ma intanto qui dice, la lingua, se no uno così inganna il suo cuore, e la sua religione è vana, vana. Ma vedete, l'inganno fondamentale sta esattamente nel cuore, cioè sta esattamente in quella che è la sorgente del linguaggio interiore, che poi trova modalità espressive attraverso le parole con cui la bocca produce quel certo rumore, ma ci sono anche i gesti, ci sono i comportamenti, anche quelli fanno parte di un linguaggio comunicativo, che però, vedete, è problematico in quanto il problema sta nel cuore, perché c'è un cuore ingannato, è ingannevole, è ingannatore. E allora in questo caso, vedete, se questa struttura della persona umana che siamo noi, ciascuno di noi, dal cuore al volto, all'uso operativo degli strumenti disponibili per agire sulla scena del mondo, è quella terna di elementi antropologici che sono costantemente richiamati in tutta la rivelazione biblica, antica e Nuovo Testamento: il cuore, il volto, la mano. Quante volte con alcuni di voi ne abbiamo già parlato, il cuore, il volto, la mano, e la persona umana e in tutto questo suo itinerario, dal cuore al volto, alla mano, dalla mano al volto, al cuore, è un circuito costante nel rapporto con il mondo e nell'esercizio della vita. Ebbene, il nodo qui viene colto in quell'inganno fondamentale che inquina il cuore. Il linguaggio interiore è avvelenato, quale lingua parla la bocca e con quali gesti e prendiamo posizione sulla scena del mondo. E tutto questo, vedete, ha a che fare con la devozione religiosa, perché può darsi benissimo che ci sia una religiosità vuota, vacua, addirittura contraddittoria. E una religione pura e senza macchia, invece, dice adesso, davanti a Dio nostro Padre, è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri da questo mondo. Dunque c'è di mezzo purificazione del cuore, di cui già ci parlava precedentemente attraverso quei richiami all'accumulo di sporcizia, ricordate senz'altro, e c'è di mezzo tutta una rieducazione del linguaggio. Su questo il nostro maestro adesso ritornerà, e c'è, vedete qui, l'organizzazione di un impegno nella concretezza delle relazioni che assume di per sé una fisionomia che potremmo considerare noi, ma banalmente superficiale, come visitare gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni. E qui, vedete, il nostro maestro invece individua l'autenticità di una vita che si è ristrutturata in continuità con l'Evangelo, a partire dal cuore, nell'uso tutti gli strumenti di comunicazione, fino alla semplicità ma concretezza di una vita che si spende per, qui dice, soccorrere. In realtà il verbo dice visitare, per visitare le debolezze altrui. Visitare è il verbo episcepteste, visitare, orfani, vedove, figure esemplari della debolezza umana. Visitare la debolezza altrui, sapete che questo verbo visitare è il verbo che a modo suo imposta tutto l'impegno missionario dei discepoli del Signore e tutta la missione della Chiesa, che è un modo di visitare. Nella preghiera delle lodi sempre recitiamo, cantiamo il benedetto, benedetto il Signore, perché ha visitato, perché verrà a visitarci come sole che sorge. La visita. Visita in greco dice episcopia, l'episcopato. E l'episcopato della Chiesa, il ministero della Chiesa, la missione della Chiesa episcopale. Che cosa fa il vescovo? Visita. L'episcopos è per antonomasia primariamente il visitatore. Non è che è un controllore, neanche un governante, è un visitatore, ed è quella visita che prolunga nella storia umana quello che è stata la visita di Dio. Dio ci ha visitato, verrà a visitarci. Dio ci ha visitato, ecco, tutta la storia della salvezza, fino all'incarnazione, la Pasqua del Figlio, morto, risorto, siamo stati visitati. Ecco, la vita nuova è la visita di coloro, è la vita di coloro che sono in grado di visitare. E di visitare nel senso di rendersi presenti nelle debolezze altrui. E nella condivisione della debolezza, ecco che si manifesta in tutta la sua fecondità la potenza generativa dell'Evangelo. Qui dice soccorrere, visitare gli orfani, la vedo, nelle loro afflizioni, nelle loro tribolazioni, e dunque conservarsi puri da questo mondo. Vedete, è in questo modo che la vita nuova matura nella figliolanza, perché qui il versetto 27 dice: una religione pura e senza macchia davanti a Dio nostro Padre, davanti a Dio nostro Padre, è questa dunque una vita che matura nella figliolanza, e la figliolanza rispetto alla paternità della luce, vedete, un'immersione che non riguarda qualche opera buona, qualche visita di solidarietà, qualche pacco dono a qualche derelitto di questo mondo, orfano, vedova che sia, ma qui è proprio un modo di essere presenti, minuscoli e insignificanti come oggettivamente siamo, ma essere presenti all'interno di un disegno che coinvolge la totalità del creato nella luce. E allora vedete quel itinerario di ristrutturazione antropologica della nostra condizione umana, cuore, volto, mano, l'uso del linguaggio, la comunicazione, a partire dalla profondità che è così misteriosa per noi stessi nell'intimo dell'animo, nell'intimo del cuore, ed ecco come l'Evangelo ci ha raggiunti in quella profondità, ci ha ristrutturati a partire da quella profondità, ci ha attivati sul fronte delle relazioni e ci ha restituito la vita laddove tutte le fatiche, le miserie, le difficoltà, i condizionamenti, le prove, fino all'appuntamento con la morte, tutto, vedete, si inserisce in una storia di figli che ritornano a casa. D'altronde lo dice San Francesco d'Assisi, vedete, citato all'inizio del capitolo primo, quando abbiamo avuto a che fare con quella perfetta Letizia, che dice che anche la morte è creatura sorella. Beh, ci fermiamo qua. Adesso abbiamo un po' di tempo, respiriamo. Ripartiamo adesso, apriamo per la messa tutto il giorno, poi il pomeriggio, la sera, alle